e il messaggio che darà, e so che sarà di grande benedizione. Però Enzo, ti auguro tanta gioia, veramente che il Signore possa benedire tantissimo le parole che condividerai con noi.
Grazie.
Magari ti vuoi mettere in questo pulpito qua.
Sì, va bene. Allora, va il microfono.
Sì.
Allora, vabbè, sono sicuramente molto emozionato perché è la prima volta, quindi portate pazienza se mi emoziono. Allora, prima di iniziare la predicazione, volevo raccontarvi una cosa. Il Signore ha messo nel mio cuore il testo di oggi, che andremo ad analizzare, circa 2 mesi fa. Circa 2 mesi fa ci siamo parlati con Kif e avevo deciso di prendere questo testo. Sinceramente non mi sono mai chiesto il motivo di questa scelta, ma come sempre il Signore si rivela quando meno te lo aspetti. Mercoledì scorso mi hanno detto che il punto vendita dove lavoro io chiuderà il 31 luglio prossimo e che del mio futuro lavorativo, per il momento, c'è un grosso punto di domanda. Il testo di oggi è 2 Corinzi 12 dall'1 al 10 e se vogliamo sintetizzarlo in 5 parole possiamo dire: la mia grazia ti basta. Penso che non devo dire altre parole in merito. Come al solito il piano di Dio è perfetto e sono certo che Lui mi ha fatto studiare questo brano proprio per prepararmi a tutto questo. Signore, volevo ringraziarti, ti prego Signore di seguire le mie labbra, di mettere nel mio cuore, Signore, il tuo Santo Spirito, perché io possa, Signore, dire le parole giuste oggi. Ti prego anche di toccare i cuori delle persone che sono qui presenti, che il mio messaggio possa passare, Signore, e che vada tutto secondo i tuoi piani, come al solito, Signore. Ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Allora, 2 Corinzi 12 dall'1 al 10. Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi vanterò, piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Volevo focalizzare la vostra attenzione su 3 punti di questo brano. Il primo l'ho chiamato: Dio ci manda delle prove per distoglierci dal vanto. Andiamo ad analizzare prima il testo. Paolo scrive questa lettera alla chiesa di Corinto dopo averla visitata e vuole risolvere alcuni problemi di presunzione che stavano sorgendo. Infatti, se leggiamo i versetti precedenti al capitolo 12, vediamo che Paolo si sta mettendo al pari di loro per fargli capire i loro errori. Lui lo definisce così, parlando da pazzo. Corinzi 11, dal 16 al 18. Nessuno, ripeto, mi prenda per pazzo. E se no, accettatemi anche come pazzo, affinché anch'io possa vantarmi un po'. Quel che dico, quando mi vanto, con tanta sicurezza, non lo dico secondo il Signore, ma come se fossi pazzo. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. Quindi vediamo qui che Paolo si mette nella loro stessa situazione di presunzione, ma poi, diversamente, nel capitolo 12, si riposiziona nella giusta condizione e dice: bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. E perché non è una cosa buona vantarsi? Perché non dobbiamo vantarci? Ve lo siete mai chiesto? Se io faccio una buona azione, se vado ad evangelizzare, ad esempio, perché non dovrei vantarmi? Se aiuto una persona bisognosa, perché non dovrei vantarmi? Se faccio uno strepitoso gol in una partita di calcio, perché non dovrei vantarmi? Non ve lo siete mai chiesto? Strano, no? A noi non ci sembra di fare nulla di male se diciamo queste cose. Dopo scopriremo perché. Il capitolo 12 poi va avanti e nel versetto 7 dice: e perché io non avessi a insuperbire, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Dio mette alla prova Paolo, per non farlo insuperbire delle rivelazioni che gli aveva fatto. E come lo mette alla prova? Paolo dice letteralmente: con una spina nella carne, un angelo di Satana. Così chiama la prova Paolo. Leggendo il versetto parallelo, vediamo che questa spina nella carne forse è una malattia. Andiamo a vederlo in Galati 4, 13-14. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta, e quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Forse quest'angelo di Satana era un'infermità. La mia Bibbia spiega così: spina nella carne corrisponde propriamente a una spina di cardo o una scheggia di legno penetrata nella carne. Secondo l'opinione più verosimile, Paolo parlerebbe qui di qualche infermità fisica molto dolorosa, ma di cui si ignora la natura. Quindi Dio stava mettendo alla prova Paolo. Non soffermiamoci troppo su che prova stava superando Paolo. Soffermiamoci sul fatto che Dio ha mandato questa prova a Paolo. Quest'angelo di Satana, come molte persone credono, non è arrivato da solo, è Dio che l'ha mandato a Paolo. Dio ha permesso a questo angelo di Satana di provare Paolo. Dio ci manda delle prove. Dio ci mette alla prova. Vi racconto una cosa che mi è accaduta un giorno. C'è stato un periodo al lavoro che mi vantavo, perché nessuno dei miei addetti vendita nei miei reparti faceva malattia. Parlavo con altri miei colleghi e dicevo: vedi, il tuo management è sbagliato, perché tutti i tuoi ragazzi fanno malattia. Vedi, i miei sono sempre presenti. Ma nel febbraio, uno alla volta, si sono ammalati tutti. È stato un periodo veramente stressante e faticoso. Io dovevo sopperire a tutte le loro mancanze. Spesso pregavo e dicevo: Signore, aiutami. Ma il Signore, ovviamente, risponde quando e come vuole Lui. Una mattina, appena sveglio, come faccio di solito, apro la parola del giorno e tutto si fa chiaro nella mia mente. 1 Samuele, capitolo 2, versetto 3. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Abbiamo capito perché non bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Dio è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Dio ci riprende. Dio ci mette nella giusta strada. Dio ci corregge come un padre, come un papà. Andiamo a vedere Ebrei capitolo 12 versetto 7. Vi faccio saltellare un po', Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ringraziamo il Signore di questo. Ringraziamo il Signore delle sue correzioni. Perché se non avessimo le correzioni, se tutto andrebbe sempre bene, leggiamo come va avanti il versetto 8. Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Fratelli, sorelle, che bello essere messi alla prova. Vuol dire essere suoi figli. Lo so che è difficile, ma quando arriveranno le prove, gioiamo per questo. Non lo dico io, ce lo dice la Bibbia. Vediamo. 1 Pietro, capitolo 1, dal 6 al 7. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Anche in Giacomo, capitolo 1, dal 2 al 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Il Signore dell'universo, il Creatore del cielo e della terra, usa del tempo e delle attenzioni per noi. Per un essere così piccolo e insignificante, per un peccatore, Lui cerca di correggerci come un papà. E questo solo e solamente grazie a Gesù, che ci fa vedere agli occhi del Padre con amore. Tu, non credente, lo sai che non sei visto con amore agli occhi del Padre? Se vuoi che Dio ti guardi con amore, devi donare la tua vita a Gesù. Lui ti aspetta. Se non sai come fare, quando arrivi a casa, chiuditi nella tua stanzetta, inginocchiati davanti a Lui e chiedi perdono per i tuoi peccati. Lui sarà pronto ad accoglierti. Matteo 6, versetto 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Non perdere tempo. Oggi è il giorno giusto. Se sei qui e stai ascoltando tutto questo, se sei qui e ti senti toccato, se sei qui e pensi che sto parlando con te, non è un caso. Ricorda, Dio è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Secondo punto. Il secondo punto l'ho chiamato. Nonostante la prova che stai passando, la tua grazia mi basta. Paolo, come abbiamo già detto, era stato messo alla prova da Dio. Paolo era molto scosso, infatti dice nel versetto 8: tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Paolo ha pregato per chiedere protezione al Signore. Doveva essere una prova molto dura. Solitamente Paolo prega per gli altri e non per se stesso. Ad esempio, guardiamo in Efesini 1, dal 16 al 17. Non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi che nelle preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Invece questa volta Paolo prega tre volte espressamente per la sua protezione. Forse aveva anche paura. Forse era stremato, era stanco, era scosso. Quante volte anche noi ci siamo sentiti come Paolo? Il Signore quindi cosa gli risponde a Paolo? E ovviamente anche a noi. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Chiesa, la sua grazia ci deve bastare. E perché ci deve bastare? Possiamo vivere una vita senza salute, senza affetti, senza soldi, senza una casa, senza un lavoro. Come possiamo vivere tormentati e pensare che la sua grazia ci possa bastare? Io ho bisogno delle mie comodità, della mia salute, dei soldi, di una casa, di una famiglia serena, di pace e poi della sua grazia. Sbagliato. Vi racconto una storia che ho letto su un sito cristiano. È la testimonianza di un pastore della chiesa del Massachusetts. Nella nostra chiesa c'era una sorella, la signora Levardi, 94 anni. Aveva una gioia indescrivibile per il Signore Gesù, tant'è che ogni volta che si alzava per testimoniare incominciava a ridere. Raccontava di qualche benedizione e poi subito si metteva a ridere. Mi raccontò un giorno che questo suo ridere scaturiva dalla gioia di possedere il Salvatore in sé. Un giorno si ammalò e fu ricoverata all'ospedale. Aveva il diabete forte e i dottori dissero che l'unica cosa che restava da fare era amputare una gamba. Gli dissero: signora Levardi, lei dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, però noi crediamo che lei non abbia la forza per poter subire un'operazione così severa. E quasi certamente c'è il rischio alto che potrà morire. Ci dispiace, ma questa è la verità. Chiamò a sé i suoi figli prima dell'operazione, credendo che non ce l'avrebbe fatta, e diede loro la notizia, e poi si mise a pregare insieme a loro. Entrai io nella sua camera e la vidi lì, sul suo letto, piccolina com'era, e gli dissi: sorella, come stai? Beh, fratello grazioso, e incominciò a ridere. Mi hanno detto che domani mi operano e che molto probabilmente, a causa della mia età, potrò morire. Ma io aspetto che il Signore mi guarisca, e se il Signore non mi guarirà, andrò in cielo con Lui, meglio ancora per me. Poi disse: se poi Egli preferisce che io rimanga qui sulla terra a soffrire, farò anche questo. Fu operata, l'amputarono la gamba e sopravvisse. Dopo 6 mesi circa, una sera, mentre stavamo per iniziare uno studio biblico, c'era un vento forte e nevicava. La nostra chiesa era situata sulle colline della città. E in Massachusetts, quando fa freddo, eh? Eravamo in pochi. Quasi nessun fratello venne a causa del maltempo. Ad un certo punto la porta della chiesa si apre e tra la neve, il freddo e il vento, chi c'era? La sorella Levardi, con una gamba di legno e ridendo dalla gioia di essere tornata in chiesa. I fratelli con due gambe non potevano giungere in chiesa e lei quasi a 95 anni e una gamba di legno era venuta alla riunione. E la prima cosa che disse fu: sono venuta per sapere chi è sull'elenco dei fratelli bisognosi per andarli a visitare e pregare con loro. La grazia del Signore in questa nostra sorella era indescrivibile. Chiesa, la sua grazia ci deve bastare. Fratelli, sorelle, la sua grazia ci deve bastare. Il Signore ci ha dato tanto, anzi, ci ha dato tutto. Tutto se stesso per noi. Gesù è venuto nel mondo per soffrire per noi, per essere ucciso per noi. Noi lo abbiamo ucciso, insultato, frustato, percosso. E tutti i giorni, anche oggi, non solo allora, quando pensiamo che Lui sia lontano da noi, anche così lo insultiamo e non gli rendiamo grazie. E Lui cosa ci dà in cambio? Il suo sacrificio, il suo amore, la sua grazia. Dio ci ama per mezzo di Gesù. Dio ci dà la grazia per mezzo di Gesù. Giovanni 3, versetto 16. Anche se questa molti dovrebbero sapere a memoria. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Romani 5, dal 7 al 9. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio, invece, mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A cosa state pensando? Pensate che siete messi alla prova perché Dio vi ha dimenticato? Pensate di non potercela fare senza quella cosa o quella persona cara? Non farti ingannare dai tuoi pensieri, dalla tua concupiscenza. Dio è lì vicino a te. È più vicino di quanto pensi. Ascoltalo. È lì. E ti sta sussurrando all'orecchio. La mia grazia ti basta. Terzo punto. Ho quasi finito, eh? Beh. Terzo punto l'ho chiamato la potenza di Dio nella debolezza. Paolo, quindi, in questi ultimi versetti, cosa dice alla Chiesa di Corinto? Paolo lo dice un po' alla Chiesa di Corinto, ma lo dice anche un po' per se stesso, perché purtroppo, essendo noi uomini invasi dal peccato, queste parole spesso dobbiamo ripetercele e ricordarcele da soli. Leggiamo i versetti 9 e 10. Cosa dice? Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perché? Perciò, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Cosa ci dice qui? Cosa ci vuol far capire? Ci vuol dire che quando siamo deboli, in quel momento la potenza di Dio aumenta. È come una proporzione inversamente proporzionale. Più ci abbassiamo noi, e più viene innalzato Lui. Più noi siamo deboli, e più Lui è forte. Paolo fa un elenco e dice: per questo mi compiaccio in debolezze. Possono essere fisiche, caratteriali. Quante volte ci vantiamo dicendo quanto sono forte? Ma noi siamo forti solo se Dio ci fa essere forti. Quindi, deboli noi, forte Lui. Ingiurie. Persone che prendono in giro Paolo. Quante volte ci siamo vergognati di parlare di Cristo per non essere presi in giro? Quindi, innalziamo Dio e abbassiamo noi. Necessità. Beni materiali. Quanto teniamo a quella... Riempite voi lo spazio. Cosa ci dice Dio? La mia grazia ti basta. Quindi, più tempo a Dio e meno tempo al bene materiale. Persecuzioni. Pensate ai nostri fratelli perseguitati. Quante volte diciamo quanto è innalzato Dio da loro, che esempi di fede. Quindi meno benevolenza e più fede. Angustie per amore di Cristo. Non ci vergogniamo di Lui. Meno ci vergogniamo della nostra fede, più Lui viene innalzato. Paolo finisce così: perché quando sono debole, allora sono forte. Vi racconto la storia del re Ezechia. Il regno Ezechia occupa niente meno che 11 capitoli della Bibbia. A soli 25 anni questo giovane re partì con un'intelligenza, una fedeltà a Dio ed una determinazione davvero notevoli. Il primo gesto ufficiale come re del giovane Ezechia fu quello di riaprire il tempio che aveva chiuso il padre e di restaurare il culto. Non perse tempo in riunioni e consultazioni di corte. Il primo giorno si sedette sul trono regale e con determinazione fece subito riaprire il tempio. Appena il tempio si riapre, l'Eterno gli entra e lo santifica con la sua presenza. Ma la presenza di Dio significa l'assenza di tutto ciò che gli è estraneo. Non può sussistere lo Spirito di Dio assieme al peccato. Apro una parentesi. Ricordatevi che dove c'è peccato non c'è Dio. Chiusa parentesi. O l'uno o l'altro. Il tempio allora deve essere pulito. Per questo Ezechia subito ordina questa purificazione da ogni idolatria precedente. Anche Ezechia, dopo lo slancio vittorioso con cui aveva iniziato, affronterà prove difficili. La prima, che non andremo ad analizzare, è l'assalto della nazione più potente del mondo, gli Assiri. La seconda è la prova ancora più terribile. L'Eterno, per mezzo del profeta Isaia, gli dice che è giunta la sua ora e che deve prepararsi a morire. La reazione del re Ezechia è davvero molto commovente. Un uomo solo, davanti alla morte, che si rifugia come un bambino nella sua unica forza, Dio stesso. Si comporta come ogni uomo si sarebbe comportato davanti ad una malattia mortale. Chiede umilmente a Dio di essere guarito da quello che vede, forse, come una punizione. Lo fa in un modo così spontaneo e toccante che Dio lo esaudisce e gli allunga la vita di 15 anni. Due re, dal 20 al 2. Lo leggo io. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Isaia non era ancora giunto al centro della città, quando la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore, Dio di Davide tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco, fra 3 giorni salirai alla casa del Signore, aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amor di me stesso e per amor di Davide mio servo». Quando siamo deboli. Provate a pensarci. Quando siamo veramente deboli? Sicuramente quando stiamo male. Quando siamo messi alla prova, siamo provati. Sicuramente quando affrontiamo la morte, come il re Ezechia. Lì siamo veramente deboli. Quando siamo sul punto di morte e non abbiamo soluzione. Siamo deboli quando sappiamo che stiamo morendo. E a chi ci aggrappiamo in quel momento? A chi chiediamo aiuto? A chi chiede aiuto Ezechia? A Dio. Lui è il nostro ultimo pensiero. Che tu sia credente o non credente, fidati. Lui sarà il tuo ultimo pensiero, la tua ancora di salvezza, l'unico che, se vuole, può cambiare le sorti della nostra fine. È lì che la potenza di Dio si manifesta in tutta la sua grandezza. Nella nostra più infinita debolezza, la sua potenza è manifestata all'ennesima potenza, perché Lui, anche se abbiamo vissuto una vita indegna, di peccato e senza fede, anche solo in quell'ultimo istante, attraverso la potenza di Gesù Cristo, se vuole, può salvarci. Può darci la sua grazia anche all'ultimo istante. Andiamo a vedere Luca 23, dal 39 al 43. Gesù è sulla croce e ci sono i due ladroni. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E Gesù gli rispose: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». Quale dei due ladroni sei tu? Cosa stai facendo della tua vita? Come ti stai comportando nei confronti di Dio? Ci pensi? Ci pensi solo quando stai male? Ci pensi a volte? Sei arrabbiato con Lui per qualche cosa che ti è successo nella vita? Sei arrabbiato con Lui perché ti ha portato via una persona cara? Dai a Lui le colpe dei tuoi fallimenti? Stai sbagliando. Ringrazialo per tutto quello che hai. Ringrazialo per la persona che ti è seduta accanto. E ricorda che è tua la colpa. Sei tu il problema. Un detto dice: se non hai la soluzione, fai parte del problema. Sai qual è la soluzione del problema? Hai capito qual è la soluzione del problema? È Gesù. È Lui la soluzione. Risolvi i tuoi problemi con Dio oggi. Non aspettare domani, non aspettare l'ultimo istante per fare questo. Oggi è il giorno giusto. Domani potrebbe essere tardi. Chiedi la sua grazia oggi. Chiedi la salvezza oggi. Lui è sempre lì vicino a te. È sempre lì ad aspettarti. Ed è sempre lì a sussurrarti. La mia grazia ti basta. Fratelli, la sua grazia ci basta. Ho finito.
Atteggiamento con questi pensieri.